tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Con voi Luisa Nitti e Paolo Tognina per una nuova puntata di Tempo dello Spirito. Ben ritrovati.
Buongiorno e buona domenica a chi è in ascolto. Non si vive di solo pane, afferma un proverbio, ma c'è una parola biblica che dice di più. È Gesù, il vero pane della vita. È con Lui che non avremo più né fame né sete.
Ascolteremo su questo tema in apertura della puntata una meditazione biblica tenuta dal pastore riformato Tobias Ulbrich.
A seguire ci occupiamo di riforma protestante e canto con un'intervista al teologo valdese Paolo Ricca e l'ascolto di un salmo in musica composto alla metà del 1500.
E in chiusura la rassegna stampa più alcuni appuntamenti da mettere in agenda.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Con il pastore Tobias Ulbrich chiudiamo questa domenica un ciclo di riflessioni dedicate alle metafore utilizzate da Gesù per descrivere se stesso.
Oggi la meditazione del pastore Ulbrich è tratta dal capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni. Io sono il pane della vita.
Non aver mai più sete né fame sarebbe come la vita di un bambino non ancora nato. È vero che non deve soffrire sete e fame? Non è nutrito continuamente attraverso il cordone ombelicale? E quando nasce, quanto cambia la sua vita? Deve abituarsi a un'alimentazione che non si svolge più di continuo, ma ad intervalli. Venir allattato, digerire, essere lavato e sistemato in un bel pannolino fresco, e poi? Invece di ricevere di nuovo il latte, il bebè deve accontentarsi del ciuccio e dopo un certo tempo sente la fame tanto che comincia a piangere finché la mamma non gli dia di nuovo il latte. Sentire la fame e la sete, dopo la nascita le condizioni di vita e con esse le sensazioni cambiano. Sarà questo il motivo per cui si vede tanta gente in città che tiene sempre qualcosa da mangiare e da bere nelle mani? Dopo la nostra nascita, quindi, l'essere umano fa l'esperienza di sentire fame e sete. Queste si traducono in desideri, più ancora in avidità. Desideri, desideri possono diventare una specie di dipendenza. Troppo amore, troppa nicotina, troppa carne, troppo zucchero, troppe medicine, macchine troppo veloci, troppo alcol, troppa bellezza, troppa ricchezza. Desideriamo tanto senza poter più controllare i nostri desideri. E l'avidità comincia a manifestarsi con brutalità nei confronti di altre persone, del nostro ambiente, della natura. E quando abbiamo soddisfatto i nostri desideri, quelli di troppo, non ci sentiamo saziati né sfamati. Facciamo l'esperienza dolorosa che la nostra vita non è più quella del bebè nel ventre della mamma. Ricordiamo l'affermazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Voleva Gesù dire il traguardo della fede è ritornare nella vita protetta del bebè nel ventre della mamma? Oppure parla di due modi di esistenza? Da un lato la nostra vita qui e oggi e dall'altro lato un'esistenza diversa che ha inizio in questa vita solo quando una persona inizia a credere? Due forme di esistenza, quella fisica, biologica e un'altra completamente diversa, quella spirituale, e che la vita fisica corre il rischio di avere la sensazione di non poter saziarsi, e che invece l'esistenza spirituale ti dà la sensazione di non aver più fame né sete, di essere liberati dai desideri. Due forme di esistenza. Però l'una non può sostituire l'altra. Non puoi vivere soltanto da un'alimentazione spirituale, rinunciando al pane e all'acqua concreti. E d'altra parte, l'alimentazione fisica è sufficiente per l'esistenza umana? Non c'è anche una parte in noi che ha una fame e sete spirituale? Due forme di esistenza, quindi, una accanto all'altra, come due linee in parallelo? Ne possiamo dedurre anche due mondi, uno accanto all'altro, due mondi in parallelo, quel mondo in cui viviamo, il creato da un lato e dall'altro il mondo spirituale? Il medesimo Vangelo di Giovanni sembra di accennare questo parallelismo quando Gesù fa un'altra affermazione. Anch'essa comincia con le parole «Io sono». «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?» Ecco, due forme di vita. La vita fisica, biologica, che termina inevitabilmente con la morte. E in parallelo, una vita che passa attraverso la morte biologica, illesa, immortale. Qualora sia così, secondo le affermazioni di Gesù, vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di scoprire quella vita spirituale che accompagna la nostra vita fisica come una parallela. Due forme di esistenza, due modi di vita, due mondi, come due linee in parallelo. E io mi chiedo quanto è grande la distanza tra queste due linee, quanto sono vicine, quanto lontane, e possono persino diventare un'unica identica linea, in modo che non si possa più distinguere tra esistenza fisica e spirituale. Con queste domande vorrei salutarvi e ringraziarvi di aver osato affrontare insieme a me alcune delle affermazioni «Io sono» di Gesù. Suonano così semplici, però...
I Salmi in musica, il brano che proponiamo per l'ascolto di questa mattina è Wie der Hirsch nach frischer Quelle, conosciuto in italiano con il titolo Come cerva che assetata, un inno composto alla metà del Cinquecento da Louis Bourgeois.
Le parole sono tratte dal Salmo 42, come una cerva cerca l'acqua del ruscello, così il credente è in ricerca di Dio. La registrazione è tratta dal CD Chor Musik zum Genfer Psalter, inciso dalla Berliner Domkantorei. Con questo ascolto musicale, Come cerva che assetata, inno tratto dalle parole del Salmo 42, veniamo al tema della rubrica Tempo Presente.
Sì, perché tu, Paolo, hai avuto modo di intervistare il teologo protestante italiano Paolo Ricca e hai dialogato con lui a proposito del rapporto fra la riforma protestante e il canto. E come vedremo, dice Ricca che la parola cantata ha un grande valore nella tradizione protestante.
Thank you.
Domenica scorsa, nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, è andata in scena una tappa della manifestazione Lieder Canto, un ensemble di 4 musicisti e 4 cantori diretto dal maestro Luca Ratti, ha proposto un concerto di canti della Riforma. Il concerto era concepito in 2 atti. Nell'intermezzo è intervenuto il teologo valdese Paolo Ricca, che ha proposto alcune riflessioni sul rapporto tra parola e riforma protestante. Lo abbiamo intervistato al termine del concerto. La riforma come evento originato dalla parola, ma oggi abbiamo capito che la riforma è anche altro.
La riforma è non solo parola pronunciata, parola detta, ma anche parola cantata, musicata. Cioè la riforma ha prodotto una quantità notevolissima, sovente un po' trascurata, di musica e di canto, perché come nei grandi eventi della storia della Chiesa, quelli più creativi, non c'è soltanto la parola, ma sempre anche musica e canto, cioè la parola cantata e la parola musicata.
Che cosa dà in più rispetto alla parola detta, la parola cantata? C'è una differenza tra le due?
Sì, però è molto difficile stabilire in che cosa consiste questa differenza. Ma c'è la stessa differenza che c'è tra la prosa e la poesia. Nella poesia tu ritrovi le stesse identiche parole della prosa. Però, mentre nella prosa le parole dicono solo quello che dicono, nella poesia dicono di più. E non si sa spiegare come mai. Cioè, è un grande mistero. Io credo che oltre che mistero è anche un miracolo, veramente un miracolo. E noi ci dobbiamo stupire tutte le volte che una persona a un certo punto comincia a cantare. Ci dobbiamo stupire tutte le volte che una persona a un certo punto della sua vita o in un momento particolare della giornata si mette a cantare. Come mai? Perché? Non ti basta più parlare, devi cantare. Grande mistero, ma anche grande bellezza. È appunto la bellezza della poesia. È la bellezza della musica che rende allora la parola più eloquente. Ecco che cosa cambia. Le parole sono quelle, non cambiano minimamente, sono identiche, ma il loro messaggio è più grande per il fatto di essere cantate o musicate.
Ma possiamo fare un esempio di questo momento creativo della riforma che ha prodotto appunto il canto? Ci sono titoli che possiamo ricordare?
Intanto il grande emblema di questo discorso è il famoso canto di Lutero, Ein feste Burg. Che cos'è questo canto che è diventata la Marsigliese del protestantesimo mondiale? È un salmo. Se tu leggi il salmo, leggi il salmo è bello, però ti fermi lì. Invece la capacità di mobilitazione che Ein feste Burg ha su tutti quelli che la cantano o anche semplicemente la odono, sono mobilitati, mentre il salmo ti può edificare, ma non necessariamente ti mobilita. Ecco, la musica ha questo potere di mobilitazione. Questo è un esempio. Un altro esempio è il Salterio Ugonotto. 150 salmi, tutti messi in poesia e in musica. Cioè appunto la trasformazione dalla prosa alla poesia e dalla poesia alla musica, cioè alla parola musicata. Un capolavoro, un vero e proprio capolavoro, per cui tutte le chiese riformate fino alla metà del XVIII secolo non hanno cantato altro che i salmi. Tanto era potente, bello, sufficiente, più che sufficiente ad esprimere tutto quello che la fede vuole esprimere davanti a Dio, davanti al mondo, le difficoltà, le gioie della vita, tutto era detto nel Salterio Ugonotto. purtroppo è molto trascurato oggi, dovrebbe essere di nuovo rivisitato perché ha una potenza di comunicazione che tantissimi inni moderni non hanno.
Poi tu hai detto, questa è l'ultima cosa che ti chiedo, che c'è una chiave per capire la forza e la magia del canto e che questa chiave è l'amore. In che legame stanno canto e amore?
L'amore è una gioia, è la più grande gioia che si possa provare nella vita. Non tanto quello di amare, quanto quello di sentirsi amati. Ma questo è anche l'esperienza di tutti gli innamorati. Cioè, quando tu ti innamori di una donna si innamora, che cos'è che ti dà la felicità massima? Non il tuo amore per lei, ma il fatto che lei ti ami. E questo ti stupisce. E lo stupore è la fonte del canto, è la fonte della poesia, è la fonte della musica, e lo stupore nasce sostanzialmente dall'amore, o meglio, il massimo stupore è quello che nasce dall'amore.
Vi ricordiamo che le puntate della nostra trasmissione possono essere riascoltate su internet.
Basta collegarsi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Siamo adesso alla nostra rassegna stampa. Paolo, questa mattina di che cosa ci occupiamo?
Allora, ci occupiamo di tre testate, vale a dire il settimanale Riforma delle chiese protestanti in Italia, del settimanale ecumenico Public Forum e del settimanale protestante francese Reform. Cominciamo da Riforma, il settimanale protestante italiano. Nel numero del 15 novembre ha pubblicato un dossier curato dalla Federazione delle Donne Evangeliche in Italia che esce in occasione della campagna 16 giorni per vincere la violenza. La campagna attira l'attenzione sulle violenze di cui sono vittima molte donne e vale la pena ricordarlo, la campagna si svolge dal 25 novembre al 9 dicembre. Ogni pagina del fascicolo presenta alcuni articoli della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa che si focalizza sulle violenze di genere e sui modi per contrastarle. Questo dossier è disponibile in formato PDF anche sul sito voceevangelica.ch.
Andiamo poi in Germania, mi sembra.
Esattamente, perché il settimanale ecumenico tedesco Public Forum, nell'edizione del 15 novembre, ha dedicato attenzione alla campagna di protesta contro le testate atomiche depositate a Büchel nella Renania-Palatinato. Büchel è l'ultima base aerea in Germania ad accogliere testate atomiche americane. In una giornata di protesta che si è svolta in giugno, dice Public Forum, Margot Käßmann, ex presidente del Consiglio della Chiesa Evangelica Tedesca, ha dichiarato: non ci sono guerre giuste, solo la pace è giusta e invitare alla pace è compito delle chiese. In questo articolo di Public Forum si menziona anche un interessante documento della Chiesa protestante del Baden, un documento che si intitola Pensare in modo diverso la sicurezza e un documento che sviluppa uno scenario di come la Germania, possibilmente con un alto numero di altri paesi europei, potrebbe diventare una forza di pace solo civile. Una sintesi di questo articolo e un link, tra l'altro, al documento della Chiesa del Baden si trova sul sito voceevangelica.ch.
In chiusura siamo sul settimanale Reform, che si occupa questa settimana?
Sì, vi segnalo anche un dossier che il settimanale protestante Reform dedica ai social media e a internet. Il numero si apre con un titolo provocatorio: i vostri dati interessano a Google e Facebook. Buona parte del dossier è dedicato alle iniziative intraprese dall'Europa per difendere la sfera privata. Sappiamo che è un tema molto molto delicato, la sfera privata dei cittadini che sono, diciamo così, preda della fame di dati dei grandi operatori del settore. Un approfondimento, tra l'altro, all'interno di questo dossier, affidato al teologo americano Brent Waters, denuncia le attività dell'industria tecnologica che ritiene ormai di essere onnipotente e rivolge un appello ai cristiani, ma è un appello che può essere accolto da chiunque, a fare buon uso del proprio libero arbitrio per combattere le derive di un sistema che rischia di portare l'umanità a dipendere totalmente dalle macchine.
Prima di chiudere la puntata di Tempo dello Spirito, vogliamo segnalarvi un appuntamento che si svolge a Lugano a partire dal prossimo giovedì.
Musica, parola, silenzio, un'iniziativa promossa per il tempo dell'Avvento dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino, in collaborazione con realtà ecumeniche locali.
Si tratta di 20 minuti di raccoglimento, preghiera e canto presso la Chiesa dell'Immacolata a Lugano ogni giovedì alle ore 12:15 a partire dal prossimo giovedì, dunque il 28 novembre, e per le prossime 4 settimane. La puntata si chiude qui, vi ringraziamo per essere stati con noi e un ringraziamento al tecnico Rocco Buracchio che oggi ha lavorato con noi in studio.
Tempo dello Spirito torna tra una settimana. Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.